Ripartiamo?
Sì.
3.
Avete avuto, dico, una perfetta prova di come purtroppo vanno le cose nella Chiesa. Questa gente sono delle bellissime persone. Avete visto come erano poveri, come erano vestiti di stracci. Questi per venire a Roma non hanno mangiato per mesi. Nella Georgia, sono quelle ex repubbliche sovietiche. Josef Vassili, il compagno Vassili, Stalin nacque da quelle parti, in seminario era stato, forse nello stesso seminario dove aveva studiato questo fratino. Cordialissimi, Sant'Elena, i santi, per certi versi più interessati alla memoria di Sant'Elena che alla reliquia della croce, però va tutto bene, non c'è verso di dire un Padre Nostro insieme. Loro prima di partire sono stati istruiti dai loro gerarchi di non concedere niente ai cattolici, che cercheranno di risucchiarvi, eccetera, eccetera. Ecco, vabbè. Però questo, diciamo, così va il mondo, dice il vecchio Manzoni, così va il mondo. E, però vedete quella gente, quelli sono i poveri di Dio, quelli. Quindi mangeranno stasera due patate in un hotel di infima categoria per poter venire qua. Cose belle, 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 belle. Dunque, per me è stato un po' motivo di esitazione prendere questa questione del peccato originale, perché è una questione molto disputata e lo era fino dai tempi della mia giovinezza. Io anzi ho avuto la fortuna di fare l'esame finale di licenza in teologia nel 1973, poco dopo l'uscita di un libro fondamentale nel nostro mondo cattolico, non solo italiano, sul tema, dei due migliori professori che c'era a quei tempi alla Gregoriana, padre Flick e padre Alzevi, due grandi maestri, soprattutto il secondo, due grandi maestri di vita spirituale oltre che di dottrina, i quali si sono messi ad affrontare questo problema tenendo conto della scienza moderna, in particolare dell'evoluzione, delle modalità della creazione e anche alla luce delle acquisizioni più attente dell'indagine biblica, la quale ci dice che la Bibbia è vera, ma non della verità cronachistica delle foto fatte oggi in un incidente stradale su via Merulana, per così dire, ma di una verità religiosa, salutare, relativa a Gesù Cristo. Io spero che noi qui faremo alcuni incontri, faremo discussioni, dialoghi. Vi assicuro che io sono cattolico apostolico romano, ma sono anche chiamato a evangelizzare un mondo che attende di poter coniugare insieme i dati della fede e della scienza, perché un caso Galileo basta e avanza. Allora, leggiamo il testo e poi io vi dico a braccio alcune riflessioni. Ma poi aspetto le vostre obiezioni. I ragazzi di Coromoto mi dicono che era 20 anni che mi aspettavano al passetto, quindi benvenuti stasera. E anche perché io in parrocchia che facevo, quando avevo queste questioni difficili, chiamavo i professori, che erano più figli di buona donna di me, cioè glissavano più di me le domande. Allora, capitolo 5 della lettera ai Romani. Abbiamo letto l'altra volta. Queste macchinette io le spaccherei a pezzi. Io qui ho la lettera. Eccola. Leggerei il capitolo 12 da capo, perché diciamo che la parola di Dio non è mai inutile. Tanto se si fa 30 si può fare 31, se non si finisce alle 8 si finisce alle 8 e un quarto, però dobbiamo godercela la parola di Dio. Giustificati dunque per fede, Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, e qui abbiamo approfondito tanto, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza la speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, e che volete di più. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ottenuto la riconciliazione. La dimensione del presente, riconciliati, la dimensione del futuro, siamo stabili nella speranza della manifestazione della gloria di Dio anche in noi. Lo sguardo improvvisamente al passato, in maniera strana e dura. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, punti di sospensione. Anaculuto, si dice. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Adamo è figura, typos in greco, di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione. Perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, sì, per la trasgressione di uno solo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna sia estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita sia estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo uomo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Chiaramente un testo complicatissimo, di cui noi ci limiteremo a livello di parrocchia a una asse essenziale. L'asse essenziale è questo: guardando in avanti la luce della speranza, guardando indietro la luce della giustizia e della sovrabbondanza della grazia e della misericordia. Questo brano ci dice che Adamo 0, Cristo 100. per dirlo con linguaggio calcistico. Il senso di questo discorso è che, per quanto fin dall'inizio del mondo gli uomini non siano stati in grado, con le loro sole forze, di essere fedeli alla chiamata di Dio, tuttavia l'opera di redenzione di Gesù Cristo è capace di avvolgere tutto e di ovviare, di tappare, di eliminare le conseguenze del peccato. L'elemento fondamentale della dottrina del peccato originale è questo: senza Cristo non c'è salvezza per l'uomo. Voi avete l'impressione che io sia talvolta un po' confuso e sibillino, ma se si entra nella specificazione non se ne esce vivi. Vi chiedo un po' di fiducia, molta libertà nelle domande, ma un po' di fiducia. Ossia, l'elemento fondamentale della dottrina cattolica sul peccato originale, parola che non esiste nella Bibbia, parola che ha inventato Agostino, il nervo di questa dottrina è che senza la grazia di Cristo l'uomo non ha salvezza davanti a Dio. Direttamente i battezzati, i credenti, indirettamente per le misteriose vie di Dio anche i non battezzati e i non credenti. Come fanno? Chi non ne ha mai sentito parlare, chi è in buona fede? Ma al centro di questo messaggio c'è sicuramente questa dottrina. Ora, che cosa ha imposto? Non di abolire la dottrina del peccato originale, perché il cuore della dottrina è questo. Ma cosa ha imposto una revisione? Ma prima di tutto l'onestà intellettuale di chi si domanda come si legge la Bibbia. Come un libro di cronaca o come un messaggio di salvezza? Questa è la prima domanda fondamentale. Dove sta la verità della Bibbia? Nel raccontarci i fatti separati dalle opinioni o nel dirci qual è la strada fondamentale per arrivare a Cristo? Nel descriverci in quanti giorni furono fatti i cieli o attraverso quale strada si arriva in cielo? Questo è l'elemento fondamentale. La verità della Bibbia non consiste nel fare concorrenza. Ora, dopo questo ve lo dico con parole di Giovanni Paolo II, eh? Se poi mi dite che Giovanni Paolo II era eretico, allora sto in buona compagnia anch'io, ci sto molto bene in compagnia di lui. Quindi, qual è la verità della Bibbia? C'è il serpente che lingua parlava. Qual è la verità della Bibbia? Il mito è il contrario della verità o è un linguaggio per arrivare alla verità? Che la vita è un valore che il Signore per sua grazia ti mette in mano. Si dice meglio con le prediche noiose di un rabbino o con la parabola di domenica scorsa di Gesù Cristo? Ha raccontato una parabola. La parabola è vera o falsa? È falsa perché non è successa, è vera perché succede sempre. Qui siamo in questa prospettiva. Non solo, ma se oltre alla scienza biblica che si interroga sul linguaggio, sui generi letterari usati, genere letterario vuol dire il rapporto che c'è tra il linguaggio che uso e la verità che trasmetto. Quando io fossi un cronista obiettivo, ammesso che ci sia, perché nemmeno i fotografi sono obiettivi, perché le fotografie non è che si possono assolutamente, credo, camuffare, questo si sa, ma anche prendere da varie angolature. Oggettivo forse c'è quello, ma la verità oggettiva qual è? Quella della cronaca o quella dell'intuizione profonda? La scienza. La scienza. Oggi ho visto che i terrapiattisti vogliono essere riconosciuti come religione per avere l'otto per mille come i cattolici e i buddisti. Ma, nonostante le strane cose che si possono dire, chi ci crede più scientificamente che è esistita una mitica età dell'oro, in che poi improvvisamente per qualche frana sia diventata l'età della pietra, quando la scienza e la fede sono due cose assolutamente distinte, però da rispettarsi. Mi dice che il mondo non è andato avanti dal più al meno, ma dal meno al più. Ancora, nella lettura della lettera ai Romani che io vi ho letto, c'è un passaggio decisivo, si chiama una crux interpretum, ed è il capitolo 12, al versetto, il capitolo 5 al versetto 12, me lo prendi, ce l'hai facilmente a portata di mano? Tonino, leggilo, per piacere. 5 versetto 12, state attenti perché c'è un particolare fondamentale che ci dà la chiave.
Quindi, a causa di un solo uomo, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato.
Fermo. Poiché tutti hanno peccato. Federica, come traduce il nardoncino questa frase?
Come dice?
Come traduce il nardoncino? Il Nardoni era il mio professore che ha tradotto quella Bibbia.
Quindi, come per mezzo di un solo uomo il peccato entrò nel cosmo e a causa del peccato la morte, e così la morte ha attraversato tutti gli uomini per il fatto che tutti hanno peccato.
Eccolo il grande, eccolo il grande. Dunque, c'è una costruzione in greco su cui da qualche centinaia di anni si è posto l'attenzione che ha capovolto. Eifo, E-P-O. Allora, la morte, mi dai la Bibbia, io stasera voglio riportarla, portami la Bibbia, Tonino. C'è una costruzione in greco che può voler dire, eccola qua, la morte ha attraversato tutti gli uomini perché tutti in Adamo hanno peccato. Oppure la morte ha attraversato tutti gli uomini nel momento in cui ciascuno pecca. Cioè, il peccato di Adamo, il peccato di Adamo è quello in cui tutti hanno peccato, o è il primo di una lunga fila di peccati di cui ognuno diventa responsabile nel momento in cui pecca? Tutto lì. Eifo è un pronome neutro o maschile. Adamo in cui tutti, in quo omnes peccaverunt. Sul greco ci si può smarrire, gli latini lo conoscete un po' meglio. In quo omnes peccaverunt. Adamo in quo omnes peccaverunt. E fo, e pi, o, preposizione e pronome personale. Fra dire Adamo in cui tutti hanno peccato, o dire Adamo che tutti diventano peccatori quando peccano loro, capite? La differenza del peccato originale sta tutta qui. E siccome Sant'Agostino, fra i suoi enormi meriti, aveva un piccolo difetto di non conoscere il greco, si è fidato della traduzione della Vulgata. La Vulgata gli dice che nel peccato di Adamo tutti hanno peccato. Il testo greco invece dice che nel momento del peccato di Adamo ognuno pecca nel momento in cui pecca, non che Abramo ha peccato per tutti. Abramo è stato il primo di una serie di persone che poi hanno peccato, tutti, perché senza la grazia di Cristo tutti peccano. Ma il peccato, anche la parola peccato originale, si dice oggi, vedo, prima ho detto la linguistica, poi ho detto un po' le scienze, ora dirò anche un po' la filosofia, la pedagogia. È legittimo parlare di peccato originale? Peccato originale è una parola brutta, perché peccato vuol dire responsabilità personale. Si nasce con una carenza, e la carenza è Gesù Cristo. L'uomo, allora la creazione non è perfetta, la creazione diventa perfetta quando arriva Cristo. Questo discorso è tutto un discorso sulla creazione e sul compimento dell'uomo. L'uomo nasce strutturato per incontrare Gesù Cristo. Se, gli manca Gesù Cristo per essere perfetto. Ecco l'uomo nuovo della Pasqua, che mi dona il suo spirito e mi rende finalmente la kainè ktisis, la nuova creazione. Io divento una creatura vera quando mi congiungo a Cristo, perché Cristo è la grazia non strettamente dovuta come natura, ma promessa, e a cui l'uomo era stato orientato, e che ti permette di diventare te stesso. Domande? Guardate, questa è una questione importantissima. Non credete che la Chiesa cali le braghe davanti alle critiche. La Chiesa si pone il problema della scienza, di dialogo con la scienza. Prego.
E fo ha valore,
sì, nel momento in cui peccano, non in cui tutti hanno peccato. Prego.
Questo valore temporale, portativo,
sì,
è proprio della coinè che usa San Paolo, chiedo, perché nel greco classico,
ma lo studio di questa particella ha spaccato la patristica, e questo è diventato l'elemento determinante, la chiave. Se si pensa, questo quando io vi dico lo Spirito Santo guida la Chiesa avanti, che il grande maestro che ha illuminato questa questione definitivamente è stato nostro professore, padre Lionne, mai sufficientemente lodato. Lui negli anni 50, lui era un professore di aramaico, mandato a Roma a insegnare a San Paolo, a studiare a San Paolo, e in particolare metà Romani 5:12, ecco. Non è che in Adamo tutti hanno, nel quale tutti hanno peccato, ma tutti hanno peccato nel momento, per il fatto che si sono appropriati del peccato di Adamo. Quindi il peccato non scatta nel momento in cui Adamo pecca e tutti sono presi dal peccato, ma nel momento in cui peccano con una trasgressione simile alla sua. E allora qual è la dottrina? Qual è la dottrina fondamentale del peccato originale? Che fin dall'inizio della sua storia l'umanità ha detto no a Dio. Perché l'umanità dirà sì a Dio quando lo dirà in Cristo, e quando, vedendo il Cristo crocifisso, si dirà: Dio merita il nostro sì. Quello è la piena risoluzione del peccato originale. La domanda che aspettate da 20 anni.
È un po' triste questa cosa.
Perché è triste?
Non so, perché uno ha questo anelito che non arriva mai e si adagia peccato a volte, no?
Gesù Cristo è l'idraulico che è venuto a riparare l'impianto intasato, o è il progetto di un impianto straordinario attraverso cui circola l'acqua della vita. Però nella se Adam non peccasset, Christus non venisset, detta con il linguaggio delle dispute medievali. Ma guardate, non sono dispute di lana caprina, perché lo stesso Tommaso era di questa idea. Se Adamo non avesse peccato, Cristo non sarebbe venuto. Lo stesso splendido esultet, o felix culpa, dipende come la intendi. Cioè, Gesù Cristo non è venuto solo a riparare il peccato, ma essenzialmente a creare le condizioni per non commetterlo più. In un rapporto bellissimo di collaborazione fra l'uomo e Dio nella salvezza, in cui né Dio fa troppo, né l'uomo fa troppo, né Dio fa poco. Prego, professoressa Laura. Si è negato, sì. Si è ritirato, ha diffidato. Cioè, la storia di Adamo è la storia del nostro peccato. Dio è il limite dell'uomo, finché poi liberatene.
E quindi, in questo senso, Cristo è venuto e ci consente di riconciliarci.
Non solo cristificarci, ma capite, la grandezza è enorme, e tutto questo è avvenuto con il pieno coinvolgimento di Dio. Cioè, per creare l'uomo nella pienezza del suo splendore, gli dèi si servivano del sangue degli dei minori vinti, per impastare l'uomo nuovo c'è stato il sangue del figlio. Perché Dio ha avuto un problema fino dalla creazione del mondo. Come faccio, senza fare populismo e demagogia, a fargli capire che io li amo? Perché se io non gli metto il bisogno di capire che li amo, non ha senso che io li crei. Torniamo ai nostri temi di fondo, capito? Dio non è una persona ammalato, un frustrato che deve divertirsi a fare le belle statuine e poi giocarci al computer, quello lo butto tutto dalla torre e quello invece lo faccio lì. Il Dio che noi conosciamo è un Dio che esiste unicamente per essere dono. Ma dono della libertà trinitaria, o se permettete, visto che domenica eravamo qui, della libertà nuziale, sponsale. Prego, amica di Pistoia. Come ti chiami?
Monica.
Monica? Beh, prego.
Non so, non ho molte conoscenze in lingua, però.
Io sono sordo, anche sordo, oltre che tutto il resto. Certo.
Per cui lui ha corso il rischio di amore,
certo,
di sentirsi dire un no,
certo,
la nostra.
Certo.
Quindi Gesù, dice San Paolo, in lui c'è stato solo il sì.
Certo.
Per cui
ma è questa la situazione, è questa la situazione, la storiella che vi racconto sempre della litigata in paradiso, quando gli arcangeli sentirono dire da Dio: e ora facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, scoppiò la rivoluzione in paradiso, Ma sei matto! Lo fai libero, lo fai a immagine tua, questo ti rovina tutto e dà la colpa a te. E fu lì dove Gesù gli disse: ma voi pensate che la sapienza del vostro Dio non abbia previsto anche questo?
Posso dire ancora?
Prego, ancora, prego.
Non so se qui si arriva poi, no? Addirittura forse
Questa è la sfida, questa, cara Monica, è la sfida di Dio ed è la sfida di Gesù Cristo. Teresina di Lisieux è quella che dice: io vorrei portare l'amore di Gesù negli inferi come ha portato Lui. Però tutta la storia di Gesù è una storia dove l'amore si afferma nella via della debolezza, dove noi siamo pienamente in crisi, quando si vede, ma tu hai pensato, ma hai pensato proprio bene, ma se ci davi qualche bastonata in più, ma se ci seguivi un po' di più, ma se arrivava a questo schifo di mondo dove siamo, ma sei proprio convinto di aver fatto bene a lasciare all'uomo la sua libertà e a scommettere unicamente sulla sua capacità di amare? A scommettere unicamente sulla sua capacità di amare. E questo è, cioè, torna tutto, perché la, come dire, la chiarificazione del motivo della creazione è la soluzione finale, cioè quando l'uomo è chiamato a diventare Cristo e Dio sia tutto in tutti.
Posso chiedere una cosa?
Tutte quelle che vuoi, finalmente abbiamo interlocutori vivaci in questa sala. No, no. Tant'è vero, per indicare l'amore, in ebraico, in greco, c'è tre parole: filia, eros e agape. E la parola agape nel Nuovo Testamento ha un significato preciso: l'amore, dono di Dio trapiantato nell'uomo mediante lo Spirito. In fondo, perché noi bisogna da una parte essere fedeli alla dottrina, ma dall'altra ragionare e parlare come si mangia, predicare come si mangia. Perché se tu predichi disinfettato non serve a nulla. Se invece predichi come si mangia, e allora cosa vuol dire questo discorso di predicare? Domandarsi sempre il perché, di che cosa c'è dietro a tutto questo. Perché Dio ha voluto così? Qual era il senso della tua domanda, se non questo? Cosa volevi mettere bene a fuoco?
Perché
se Lui non ci aiuta, noi non siamo capaci di amare. L'uomo senza Cristo, senza che Cristo gli porti l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'uomo non è capace di amare da Dio come è creato. Non è capace di vivere a immagine di Dio, non è capace di stare al gioco con Dio, perché essere creati a immagine di Dio non vuol dire essere eretti o intelligenti, vuol dire capaci di stare al gioco relazionale con Dio. E lì ci stai se Lui ti imbocca di sé e ti permette di amarlo con lo Spirito suo che Lui ti dona. Prego.
È un po' anche il dramma esistenziale di Paolo quando
dice:
faccio il
male. Capitolo 7, la lettera Romani, lo vedremo. Ma è un po' il problema, tutto l'Antico Testamento, quante volte te lo siamo detti, tutto l'Antico Testamento tende a preparare la grammatica dell'incarnazione. Perché andare a dire a qualcuno, e guarda caso all'unico popolo monoteista del mondo, che Dio è presente in te e in sé, che in Gesù c'è Dio personalmente in azione. Come è stato possibile se non ci fosse stata la predicazione profetica di un Geremia e soprattutto di un Ezechiele, che ti dice: questo cuore non funziona, vi devo dare un cuore nuovo e uno spirito nuovo? E qual è il cuore nuovo? È Lui, un nuovo motore, è Lui. È come la persona che ama avesse la capacità di mettere il suo amore dentro la vita della persona amata, perché l'amata la potesse riamare allo stesso modo con cui lui lo ama e stare all'altezza del suo gioco. L'Antico Testamento è la premessa: vi darò un cuore nuovo, che è proprio la nuova ed eterna alleanza, un tema carissimo a padre Lionné. È una memoria benedetta che ho nel cuore, quest'uomo. Ecco, è proprio quella di dire che l'uomo ha un cuore di carne. Prenderò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, ma il cuore mio. E l'uomo diventerà abitazione di Dio, che sarà, vedi un po', il nostro prossimo tema. Quando noi finiremo l'ottavo capitolo della lettera ai Romani, io ho già ordinato l'inabitazione di Dio nell'uomo, nei padri della Chiesa. Cioè, per quale motivo ha senso essere cristiani? Perché siamo dei minorati psichici che hanno bisogno di bastone, o dei dipendenti clientelari che hanno bisogno di ingraziarsi il capo? Noi siamo cristiani perché riteniamo che la cosa più bella che esista al mondo è che l'infinitamente grande si faccia infinitamente piccolo, perché l'infinitamente piccolo possa diventare grande come lui. Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Tema della morte, tema della morte, qui si affronta tutti i temi, questo, ripeto, meglio creare confusione ma essere onesti e poi mettere il voto di fiducia, come fa la Meloni, metti il voto di fiducia e vediamo se vi votate a favore o contro, se no mi dimetto e me ne mando un altro, ma l'elemento fondamentale è essere veri, la morte. Secondo l'ipotesi tradizionale acritica, l'uomo sarebbe stato creato immortale. Ora andate a dire a uno scienziato, andate a dire a un medico che l'uomo è immortale, l'uomo è creato immortale. Il problema è il capire, c'è morte e morte, c'è la morte di Erode, c'è la morte di Cristo, c'è la morte di Maria, morte è morte. C'ho Giovanni Paolo pronto, a chi mi dà dell'eretico tiro fuori poi tira. Ecco, capite che cos'è la morte? La morte non è il fallimento che mi sprofonda davanti nell'abisso della disperazione, quando ho diffidato di Dio, ho confidato nelle mie forze e trovandomi davanti alla morte non vedo altro che il mio fallimento totale. E Dio è là, impassibile e cattivo. Ma se io ho trovato sorella morte e sorella morte mi ha fatto capire che essere piccoli e accettarsi piccoli è la misura più grande per farsi riempire della sua grandezza, e allora un'altra cosa è la morte. Quando Dio mi è ostile, la morte è il fallimento. Quando Dio mi è sposo, la morte è il matrimonio. Oh, io uno dei primi a morire, qui sono io, fra 20 anni o fra 30, per l'amore del cielo, ma però se ne segue natura. Quindi, ragazzi, cioè se l'uomo è circondato dall'abisso del nulla, la morte è maledizione. Per Maria la morte non fu maledizione, ma fu morte. Noi si parla da dormire, cioè è morte, dai, siamo seri, su. La Madonna è morta. Se no dice, pare di mancare di rispetto, perché il suo figliolo non è morto. E non era più importante di lei il suo figliolo. Però capite, c'è la morte. E quindi quando si dice per invidia del peccato nel mondo è entrata la morte, non è che prima ci fosse l'eterna primavera, si campasse per sempre, immaginate un mondo di gente che campa per sempre, cioè abbiamo avuto bisogno di fare di una verità sacrosanta, senza Cristo non ti salvi, permettetemi, un fumettone. Fumettone. Ma la morte è chiaro, no? Che è il passaggio nuziale, è il peccato che ti rende diffidente, ostile e ti porta a maledire il giorno che ti hanno messo al mondo, perché poi la morte ti toglie quel poco che ti era illuso. Ma la morte, l'uomo sarebbe morto lo stesso, solo che sarebbe morto in un'altra maniera, togliendo dal pungiglione della morte il peccato. Oh, ma ve l'ha ricordato la lettera ai Corinzi? Il pungiglione della morte è il peccato. Cioè, cosa vuol dire il pungiglione? Prendete un qualche uccello, qualche animalaccio che c'ha il veleno nel becco e ti becca e ti dà il veleno. Se qualcuno gli toglie il veleno alla morte, non è più la maledizione, no? E il pungiglione della morte è il peccato, perché il peccato è quello che rende la morte velenosa. Perché il peccato ha il sospetto che ti dice: Dio ti frega, Dio ti frega, Dio ti frega, non fidarti di Dio. È quello che dice Satana. E questo ve lo dico in base alla fede. Se poi volete vi racconti gli esorcismi, vi racconto anche quelli. Però se mi credete, prima degli esorcismi che vi racconta Romano, che è il Vangelo che racconta Gesù Cristo, io non vi racconterò mai nulla. Perché non mi interessa dagli spettacoli da baraccone. Anche se l'esorcismo è una delle grazie più grandi che Dio concede ai preti, perché tu, per capire la verità di Dio, devi sentire le menzogne del demonio. Ci metti il segno più davanti e si capova già tutto. Quale immagine di Dio? Noi siamo sempre tentati qui. E sicuramente la fede, la fatica della fede, io riprendo un altro elemento, no? Fatemi chiudere. Il pungiglione della morte è il peccato, cioè il peccato inoculandosi il sospetto che Dio, il serpente, il serpentaccio, dice: ma allora ci credi o non ci credi? Altro che se ci credo! Dice: ma era un boa o era un pitone? Non so cos'era, era una socera probabilmente, ti devo dire. È quello che era. Quindi quello che era, non mi interessa. Ma la logica è quella: Dio è il tuo nemico, Dio non vuole il tuo bene, solo tu vuoi il tuo bene, fai quello che ti pare. Il pugliglione della morte è il peccato. È chiaro che in questa prospettiva la morte è il ghigno di Dio che dice: che me ne frega di te. Allora era vero che di lui non gliene importava nulla. Per cui in gioco, capite, dietro a questo tentativo, se vogliamo un po' incosciente, perché dovremmo essere politiche o le correct e non toccare questi temi, ci toccano invece, c'è l'immagine di Dio. Certo, capisco anche perché la vivo, la tentazione contro la fede. Ma ti pare che questo sia un mondo che un domani dirà sì all'amore di Dio? Pare che si avvisi su se stesso ogni giorno di più? Ecco dove non l'ottimismo di maniera, ma la speranza teologale, me l'ha detto lui e io ci credo. Prego. Io vi vorrei leggere alcune cose, capito? Però vorrei anche, questo si può fare anche la prossima volta, sentire da voi quali erano i dubbi che voi avevate, voi catechisti di 20 anni fa. Non vi ricordate? Io chiamai Lodi Calduro.
Il dubbio era, adesso mi ricordo io, 20 anni, ma fondamentalmente era il discorso: ma il bambino appena nato, no? Che peccato, contaminazione di peccato può avere, nel senso, cosa, perché non è un peccato che lui attualmente ha potuto fare, ma è stato contaminato dal peccato originale, per cui tramite il battesimo viene eliminato. Però effettivamente questa definizione che...
Basta parlare di incapacità originale, però non sono io il Papa che deve cambiare nome a questa realtà. Anche perché vi assicuro, e ricordo che noi l'abbiamo studiato quando eravamo in parrocchia, I nostri fratelli della teologia orientale, e non dico questi poveri georgiani senza né arte né parte, ma dico Basilio, Gregorio Nisseno, Massimo il Confessore, beh, il peccato originale conta molto, molto, molto meno, eh. Il peccato originale l'ha lanciato Agostino e ha fatto benissimo. Perché l'ha lanciato Agostino? Perché ha dovuto combattere contro un certo Pelagio, che era un prete irlandese venuto in Italia, il quale diceva: Cristo ci dà buoni esempi. Bastano i buoni esempi di Cristo e la buona volontà dell'uomo per salvarsi. Terribile. E allora Agostino ha detto: ci vuole la grazia di Dio per salvarci, non i buoni esempi e basta. E Dio, Cristo ci dà la grazia, il dono dello Spirito. Ma è cominciato da lì. Poi lui viveva molto forte il senso del suo peccato che aveva fatto, eccetera. Il Concilio di Trento, riguardo a Lutero, ha voluto che poi lì, tutto sommato, non eravamo così distanti. Pensate, nel 1543, 2 anni prima che si aprisse il Concilio di Trento, a Ratisbona, Regensburg, oggi, i cattolici e i protestanti avevano trovato l'accordo sulla giustificazione. Venne l'ordine dai principi tedeschi e da Roma di far saltare il banco, e abbiamo perso 4 secoli e mezzo, perché solo nel 1999 ci sono stati i colloqui cattolici e protestanti per dire: eravamo d'accordo su questo. Cioè, la realtà fondamentale è: l'uomo nasce capax Dei, cioè fatto come una Ferrari per correre nella corsa di Dio, ma se non gli si dà quella benzina particolare, la Ferrari non corre e non cammina. E la benzina della Ferrari è lo Spirito di Cristo. Perché Dio ha voluto così? Perché non ci ha fatti subito sani, belli, invece ci ha fatti piccoli e neri? Perché? L'unica risposta è questa: ha puntato tutto perché gli intendeva manifestare, fare l'epifania del suo amore per noi, mettendo in gioco tutto se stesso, perché nessuno pensasse che la creazione è un gioco di Dio, la mia vita è un gioco di Dio, ha giocato con la mia vita, mi ha messo al mondo. Andatevi all'ospedale. Io ieri sera, dottora, stavo in oncologia della dottorata. Mai avrei pensato che quel vecchio Rudere che conosco da 50 anni fosse una clinica tutta marmi, poi peccato sono 10 soli letti, in oncologia. Andate a dirlo lì. Perché mi ha creato Dio? Perché mi ha messo al mondo? Perché la vita mi sta portando questa storia, per non stare poi a toccare altri guai e altre sofferenze? Evidentemente lui ha in sé una... In questa stanza, 2 volte al mese, si incontrano i genitori che hanno preso i figli. 2 venerdì prossimo saremo qui. 15, 20, 30, insomma, ormai è 30 anni si fa questo lavoro. E è sempre più difficile, domandatemi perché, reclutare nuove vocazioni per questo istituto. Noi è come fossimo un istituto di consacrati, che stiamo cercando da qualche parte i figli, che non ci domandiamo perché sono morti, ma dove stanno. Ed è sempre più difficile, la gente è sempre più chiusa nel dolore, nella ribellione o nell'evasione davanti a questi spettacoli. Chiusa la domanda. Ma l'unica risposta che noi ci possiamo dire con loro, quando si spiega il senso delle cose, è: siamo circondati dal caso, siamo circondati dal nulla, o siamo, tutto è stato creato in funzione, tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Capite? Tutto è stato creato in vista del Verbo incarnato di Cristo, perché perché lui potesse manifestarsi, in maniera che tutto viene da lui e tutto torna a lui, e l'uomo capisce che la rivelazione dell'amore di Dio è il senso della creazione. Questo è lo spirito religioso. Voi mi direte, mi fermo, ho preso il via, ma questi temi sono fondamentali. Ma qual è il centro della proposta cristiana? Faccio un'alternativa. La salvezza dell'uomo o la gloria di Dio? Qual è il centro? Il centro di tutto. È chiaro che una chiesa che si è trovata oggi o ieri con tanta generosità, ma col bisogno di recuperare tanto distacco dal mondo, è chiaro che la Chiesa ha detto: anche noi vogliamo la salvezza dell'uomo, anche noi siamo antropocentrici, anche noi, certe cose ridicole di cattolici, anche noi, quasi per farsi scusare di essere cristiani, accreditare che anche noi siamo molto attenti al fattore umano. Certo, è vero, ma come dice Sant'Ireneo? Gloria Dei vivens homo. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Vita autem hominis visio Dei. Allora, traduciamo. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Allora è vero che c'è antropocentrismo, che Dio è preoccupato? Certo. È morto per noi. Più sana la formula, morto per noi che per i nostri peccati, però va bene anche quella. È morto e in questa maniera ha distrutto i nostri peccati, ma lui non mirava in primo luogo al peccato, mirava a catturare il nostro amore, perché lui avrebbe vinto il peccato che è in noi solo rivelandosi nella maestosa nudità della croce. Mi capite? Cioè, e quindi gloria Dei vivens homo, l'uomo vivente. Ma cosa vuol dire per l'uomo essere vivo? Per l'uomo essere vivo vuol dire vedere Dio. E la visione di Dio è lo scopo della creazione del mondo e della vita dell'uomo. Noi siamo stati creati per vedere Dio. E lo vediamo nella fede attraverso i sensi spirituali, e lo vedremo nella visione faccia a faccia. Ma allora siamo nati per essere bigotti, sacrestani, clericali? Ma ragazzi, ma Dio non è né bigotto, né sacrestano, né clericale. È la pienezza della vita, è la pienezza, è il tutto. Quindi benissimo l'antropocentrismo, come dire, tutto è per la salvezza, propter nos homines e propter nostram salutem. Questa però è la tappa penultima. La tappa ultima è ad maiorem Dei gloriam. Cioè, perché finalmente possa risplendere quello che Dio ha nel cuore. La gloria di Dio in San Giovanni. Ireneo dice, la gloria di Dio in San Giovanni è il suo progetto di salvezza universale di tutti gli uomini. E la verità di Dio in San Giovanni è di fare tutti figli nel Figlio. Figlio è un termine di relazione. Ricordatevi che nella Bibbia esiste solo la relazione. E quando un certo tipo di teologia odierna, tutta centrata sull'uomo, ha parlato di teologia della liberazione, ossia anche in un libro straordinario come l'Esodo, l'uscita dall'Egitto, ha ammesso che lo scopo di Dio era liberare gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Vero o falso? Incompleto. Era liberarli dalla schiavitù d'Egitto, portarli al Sinai e dirgli: voi eravate schiavi, io vi ho fatto libero, io vi amo, mi volete amare. Mi volete il vostro Dio e io vi avrò per il mio popolo. Questa è la fede cristiana, eh? Non posso andare a rincorrere il mondo, perché se tu non hai la specificità, perché anche noi in fondo siamo come voi, vogliamo le stesse cose con mezzi diversi. Noi vogliamo le stesse cose, certe volte anche con i vostri stessi mezzi, il benessere, la giustizia, gli ospedali per tutti, il lavoro per tutti, eccetera, eccetera, e la promozione per chi se la merita, però non per tutti. Però noi vogliamo soprattutto che l'uomo possa vivere inebriandosi di questa verità, che la bellezza di tutto è il suo volto che risplende su di noi, come dicono i salmi. La concezione religiosa della vita, prima ancora della concezione morale, religiosa. E la dottrina del peccato originale è tutta impostata su questo. Se Dio vuole, noi ci rivediamo martedì. Credo che per correttezza, io ho preso questo libretto che è il manuale che usano a Parigi hanno tre università di teologia, due un po' birichine, una un pochino più saggia, ma molto aperta, che è questa. Questo è il manuale dove loro studiano il peccato originale al Collège des Bernardins a Parigi. Ecco, noi vi dirò alcune cose da questo, alcune citazioni, eccetera, eccetera, e poi andremo verso il capitolo 6 e 7, e poi l'8 e poi i padri. Signori e signore, buonasera.